allora, Italia che gioca domani con l'Ucraina è un argomento, ma poi ci sono tre trasferte consecutive per il Napoli dopo la pausa. Che ne pensate? Sono già della verità?
Rieccoci in studio.
Passaggio, tiro.
Siamo pronti, tutti in testa, microfoni accesi, via!
Buongiorno, buongiorno cari amici, da Dario Sarnataro, Marte Sport Live, sino alle 14 per proseguire sul calcio che qui è di un altro pianeta, c'è il calcio su Marte, volendo giocare un po' col nostro, col nome della nostra radio ovviamente, 339-666-9990 perché parleremo dell'Italia, domani gioca una gara fondamentale contro l'Ucraina, l'Italia di Spalletti, l'Italia di Di Lorenzo, forse anche di Raspadori, vedremo domani sera, ovviamente parleremo anche del Napoli, dicevamo dopo questa pausa il Napoli affronterà una maratona di 7 gare in 23 giorni come le altre squadre impegnate anche nelle coppe, in particolare vi chiediamo cari amici, 7 gare in 23 giorni, 3 scusa, trasferte consecutive, Genoa sabato, Sporting Braga mercoledì 20 in Champions League e Bologna per domenica, l'altra domenica. Sono già tre trasferte della verità per Garcia, per il Napoli, oppure presto? Che ne pensate? 339-666-9990. Intanto apriamo con l'inviato di Repubblica, Enrico Curro. Buongiorno Enrico e grazie per essere con noi.
Ciao, grazie a voi.
Grazie assolutamente. Emergenza nazionale, il titolo sulla prima di Sport di Repubblica di oggi. Domani con l'Ucraina, una partita da dentro fuori, Spalletti cerca nuove soluzioni e gli uomini più adatti, articolo che vi consiglio. Tra l'altro, io su questo vado subito Enrico, forse qui è una questione anche di uomini, non solo tecnica.
Ma certo che è una questione di uomini. E qua Spalletti si sta imbattendo negli stessi identici problemi di Mancini, poi è chiaro che speriamo li risolva in maniera migliore dell'ultimo Mancini, speriamo che faccia valere quella grande differenza che lui di solito sa far valere, che è questo studio accuratissimo con dei tratti anche di genialità della tattica, però il dato di partenza è che l'Italia dell'Europeo, della finale dell'Europeo, era diversa in Macedonia per 7/11, vogliamo dire che Chiesa probabilmente ci sarebbe stato, anzi sicuramente ci sarebbe stato, certo, se fosse stato bene, comunque sempre 7/11 diversi erano, quei 7/11 non sono stati sostituiti con giocatori della stessa qualità per la semplice ragione che non c'erano, stiamo parlando di Insigne, stiamo parlando del Verratti e del Jorginho di prima, stiamo parlando di Bonucci e di Chiellini, di quel Bonucci e di quel Chiellini, quindi stiamo parlando di punti fermi di quella nazionale, della quale sono rimasti a Skopje soltanto 4 giocatori, quelli che sono comunque sono migliorati sicuramente rispetto ad allora sono Di Lorenzo, che voi conoscete bene, certo, e del quale avete potuto misurare la crescita sotto tutti i punti di vista, già era forte, l'è diventato ancora di più, e Barella, che non a caso è l'unico italiano inserito nella classifica del pallone d'oro. Sì. Gli altri erano Immobile, che è sicuramente un ottimo centravanti, anche fatto gol, però in quella nazionale dell'Europeo non era il punto di forza, era spesso messo in discussione, magari ingiustamente, però lo era, e l'altro era Donnarumma, che invece i fatti dicono che qualche passo indietro forse lo ha fatto. Io credo che resti un innegabile punto di forza della nazionale, però insomma non è.
Beh, oggi su Repubblica Enrico non è più Donnarumma di prima, effettivamente oggi un pezzo di Franco Vanni, no, si mette in dubbio l'utilizzo domani sera con Vicario e Meret che scalpitano, secondo te davvero farà questi cambi Spalletti?
No, io credo di no, che non sia, non lo so, perché siamo ancora, l'allenamento deve ancora esserci, quindi tutto può succedere,
certo.
Però oggi, francamente penso di no.
Sulle scelte per domani sera, io ti chiedo ancora su questo, perché al di là del discorso tattico e tecnico, l'Italia che non ha grandissimi campioni, indubbiamente, purtroppo, e Spalletti che non può fare, correggimi se sbaglio, miracoli anche in questi altri due o tre giorni, due fondamentalmente allenamenti di studio dinanzi al video, però è chiaro che io con la Macedonia ho visto una Macedonia col coltello tra i denti, grande cuore, con alcuni calciatori che non hanno neanche un contratto, uno in particolare isolare. È un'Italia invece che si è seduta dopo l'1-0. Ecco, su questo quanto Spalletti può fare e quanto invece questi ragazzi devono sentirsi responsabili?
Ma allora, detto che la differenza tra Macedonia e Italia al netto del campo pessimo c'era, e nel primo tempo si è vista tutta, perché nel primo tempo l'Italia poteva segnare anche 2 o 3 gol,
certo.
E quindi la colpa è stata di averne segnato uno solo. Poi però è successo dopo il gol quello che ha detto, che ha riconosciuto onestamente Cristante dopo la partita, ha detto, ero lì, l'ho sentito, la domanda gliel'ho fatta io, quindi lo posso testimoniare direttamente, gli ho chiesto la ragione dell'evidente differenza tra il primo tempo più che dignitoso e il secondo, in cui l'Italia è tornata a subire una squadra nettamente inferiore sotto ogni punto di vista. E lui mi ha risposto con grande candore, ma anche mi ha lasciato un po' stupito questa risposta. Sì. Ha detto: ci siamo abbassati troppo, abbiamo gestito troppo il risultato. Ora, a me sembra questa una risposta che denota una tendenza vecchia, che soprattutto è una tendenza che è quanto di più lontano ci sia dalla mentalità di Spalletti.
Infatti,
che
voi lo avete
visto uccidere le partite, se non sbaglio, no?
Sì.
Cioè il Napoli non era una squadra che si accontentava di gestire le partite, le ammazzava proprio. E quindi io mi aspettavo che la stessa cosa, dato che le condizioni tecniche oggettivamente c'erano, perché, come hai ricordato tu, la Macedonia alla fine, Trajkovskij era in panchina, che è quello che ci ha sbattuto fuori dal mondiale. Altri giocatori giocano, la nazionale macedone è un puzzle di 16 campionati diversi. Solo uno è il giocatore del campionato macedone che gioca, tra l'altro, il terzo portiere. Quindi stiamo parlando di giocatori non di primo piano, perché a parte Elmas e Bardi, peraltro Elmas che è molto forte e non so se il Napoli poi lo tratterrà, però nel Napoli non è un titolare.
Sì.
E Bardi gioca nel Trabzonspor, non gioca nel Real Madrid. Sono bastati questi due giocatori per mettere in crisi la nazionale, ma perché questi giocatori, con tutti i loro limiti, non hanno fatto quello che chiedeva Spalletti, che era evidentemente di uccidere la partita? Ed è questo che bisogna chiedersi, perché anche l'alibi di settembre non regge, perché è possibile che settembre valga solo per la nazionale italiana?
Infatti, assolutamente,
perché
no.
Se gli altri giocano in 16 campionati diversi, e non credo che tutti questi campionati siano iniziati a luglio, qualcuno sarà anche iniziato più tardi di quello italiano di sicuro, ora io non so, in Uzbekistan, perché stiamo parlando di questo,
appunto,
Alioski, il migliore in campo, Alioski, il terzino sinistro, che ci aveva già fatto male nelle altre partite della Macedonia, gioca nel Al-Hilal, se non sbaglio, nel campionato arabo, che non vuol dire oggi che un giocatore sia scarso, perché abbiamo visto chi va in Arabia, quindi non lo è, però è un giocatore di 31 anni, verosimilmente verso la fine della carriera, e ci ha fatto a fette a volte sulla sinistra. Questo secondo me denota un approccio completamente sbagliato, che è figlio, sempre secondo me, spero di sbagliarmi, di questa tendenza nostra, di tutti, soprattutto dei media, a sottovalutare l'importanza della nazionale. Cioè un inconscio si perdona,
forse anche i ragazzi, tu dici, ma c'è anche un braccino corto per te, poi ti saluto, cioè nel senso, c'è anche un discorso, vabbè, abbiamo 1-0, abbiamo vinto, c'è superficialità, oppure c'è il braccino corto, ovvero la paura di non farcela, quindi si arretra nonostante le probabili, conoscendo Spalletti, indicazioni del CT.
Ma no, ma io penso che ci sia proprio, non posso pensare al bacino corto per giocatori di questa esperienza.
Si adagiano sull'1-0, abbiamo vinto e fatto.
Ma sì, penso che ci sia una sottovalutazione del, cioè in nazionale tutto viene perdonato, la nazionale è uscita due volte di seguito, non è andata al mondiale.
Nessuno,
francamente, sembra che non sia successo niente. Quella è una cosa epocale, è una cosa di una, se ci pensate, è una cosa clamorosa. Quella che
Germania ha licenziato Flick per la rovescio importante col Giappone.
Sì, ma quelle sono amichevoli, loro appunto, hanno cercato di correre ai ripari prima che sia troppo tardi.
Mi sembra che Gravina abbia preso Spalletti tipo presidente di club e abbia già ragionando così, prendo l'allenatore più importante sulla piazza, che ha vinto lo scudetto, risolto i problemi. Evidentemente non è così, speriamo che domani sera però i ragazzi e Spalletti ci smentiscano questo sicuramente, caro Enrico. Gioca Raspadori per te al volo proprio, se puoi.
Istinto ti direi ni, perché ieri è stato provato, la logica direbbe sì, perché Zaniolo e Zaccagni hanno giocato come hanno giocato, per cui sarebbe diciamo logico pensare che su una delle due fasce giochi Raspadori, che tra l'altro è uno che conosce benissimo il gioco di Spalletti. Però ieri è stato provato, ne ho la certezza, soltanto come centravanti. Quindi se gioca credo in quella posizione lì, anche perché probabilmente vale l'idea del cambio. Poi magari domani invece vediamo Raspadori dal primo minuto a fare l'esterno sinistro o addirittura il trequartista, certo, che sapete voi nel 4-2-3-1. Vediamo.
Intanto Enrico, grazie davvero per questo tuo intervento, buon lavoro e un abbraccio.
A voi, ciao.
Grazie alla firma di Repubblica, Enrico Currò. Dobbiamo fermarci tra un po', tutto sul Napoli ovviamente, con Floro Flores, con Svuok, parliamo di attaccanti, parliamo di Nathan, parliamo di 3 trasferte consecutive. Ciao Dario, secondo tempo Italia come, secondo tempo Napoli contro Lazio, scrive Gilda, poi ancora ci attendono 3 trasferte sulla carta abbordabili e per questo insidiosi alla squadra sarà chiesto di rispondere alla brutta prestazione con la Lazio, in caso di altro passo falso non so cosa aspettarmi, mi auguro non capiti davvero che si prosegua sulla scia di quei buoni 35 minuti iniziali dell'ultima partita. Un abbraccio Luca. Beh, credo che tutti noi vogliamo avere reazioni importanti, anche gli azzurri, anche Garcia vorranno il riscatto, perché il Napoli è una squadra forte, il Napoli ha vinto lo scudetto qualche mese fa e quindi tra Genoa, Sporting Braga e Bologna non dico 9 punti ma quasi, anzi dico 9 punti proprio, francamente. Che ne pensate voi? 339-666-9990.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
Torniamo in diretta, che vi parla sempre Dario Sarnataro, piccole news e poi spazio ai prossimi ospiti, ovvero il Napoli torna oggi pomeriggio ad allenarsi, oggi avremo anche esito degli esami per Matteo Politano, che certamente salta la gara di Genova di sabato, potrebbe saltare anche la gara di Champions con lo Sporting Braga di mercoledì 20, in vendita i biglietti per Napoli-Fiorentina con la prelazione per gli abbonati. A proposito dei biglietti, Club Milano Azzurra, in un articolo del collega amico Dario De Simone, sottolinea che potrebbero essere già 700 i biglietti venduti in pochi minuti per Genoa-Napoli, ovviamente il settore ospiti, 1100 tagliande disponibili, c'è attesa per questa partita, ci saranno 2500 credo almeno tifosi del Napoli, è una partita che deve dire cosa Genoa-Napoli, lo chiedo ad Antonio Floro Flores. Ciao Antonio, buongiorno.
Buongiorno Dario. Buongiorno.
Allenatore allievi Giuliano, vi ricordo, seguitelo perché insomma Antonio può fare molto bene, non è l'affetto che mi fa parlare, è la verità, sei un grande competente. Appunto, Genoa-Napoli, dopo queste polemiche, critiche, qualche spia che si è accesa dopo la sconfitta con la Lazio, che partita è secondo te? Vado subito al dunque.
Sicuramente questi 15 giorni comunque cascono a pennello per poter lavorare, per poter vedere gli errori, per capire dove si è sbagliato, ma comunque sicuramente ha incontrato una Lazio che aveva voglia di riscatto, aveva voglia di fare il risultato, e sappiamo che comunque Sarri queste partite le prepara molto bene. Dispiace perché secondo me, vedendo i primi 60 minuti, forse non meritava, però poi è arrivata la sconfitta e...
Ma tu da allenatore, Antonio, vedi qualche scompenso tattico dovuto magari anche alla condizione atletica, soprattutto anche cambiamenti abbastanza radicali, ne abbiamo parlato anche insieme in radio, in TV, rispetto all'Apo di Spalletti?
Ma sicuramente i cambiamenti ci sono e si vedono, e giustamente è un allenatore nuovo, c'è bisogno di tempo per poter lavorare, c'è bisogno di tempo per poter dare dei concetti a una squadra che l'anno scorso aveva molto più possesso palla, e probabilmente un allenatore nuovo predilige altre soluzioni, quindi ripeto, ci vuole del tempo. Oppure Spalletti non ha vinto in un anno, ha vinto magari in più anni. Sicuramente mister ha bisogno dei suoi tempi e di poter far metabolizzare i suoi meccanismi, quindi ripeto, non è una cosa che purtroppo un allenatore ha la bacchetta magica. Per poter vedere un lavoro fatto bene c'è bisogno di anni. Abbiamo visto con Spalletti, l'abbiamo visto con Sarri, e credo che comunque non bisogna demoralizzarsi dopo una sconfitta, ma sicuramente bisogna guardare il lato positivo, magari chi può far bene a far tornare il Napoli sulla terra, che probabilmente magari la botte, ripeto, può ingosciamente dare quella consapevolezza di essere campioni d'Italia e magari sottovalutare qualche partita.
Sì, può capitare, un atteggiamento anche in coach. Ne parliamo anche con il collega di DAZN, Giuseppe Annarumma. Ciao Giuseppe, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno.
Ascoltavi Antonio Floro Flores, tu hai visto anche le partite, no, da vicino, da bordo campo. Effettivamente, diceva Antonio, ci sono dei concetti nuovi che vanno assimilati, però forse c'è un equivoco di fondo, devo dire, perché pure qualche amico me lo scrive via WhatsApp, ha detto: ma Garcia non doveva proseguire il lavoro di Spalletti? Non c'era stato presentato così? Invece sembra proprio di no. Lo chiedo anche a te, che da bordo campo hai avuto anche visuale forse privilegiata in questo senso.
Ma io credo, Dario, che inevitabilmente qualcosa, vuoi o non vuoi, tra un allenatore e l'altro cambi sempre. Quindi anche se l'idea di calcio più o meno può essere la stessa tra due allenatori, io sono convinto che chiunque metti su una panchina un allenatore successivo fa qualcosa di diverso, inevitabilmente, secondo me, perché ognuno di noi vede il calcio in una maniera differente, ovviamente a quei livelli poi a maggior ragione, secondo me, deve essere per forza così. E io sinceramente ho sentito un po' troppo, non voglio dire disfattismo, ma troppo dramma intorno,
troppo critico,
secondo me. Sì,
diciamo la pausa amplificata, no? Perché se non c'è stata la controprova, effettivamente.
Assolutamente,
no.
Perché secondo me, quando poi si parla di prestazione brutta del Napoli contro la Lazio, non si dice il vero, secondo me, perché se io vedo i primi 45 minuti, vedo una partita. Se vedo gli altri 45 minuti, ovviamente vedo un'altra partita. In questo senso il risultato ovviamente è quello che conta di più, perché poi è quello che risalta e che fa passare la prestazione del Napoli come negativa. Però secondo me, io forse di carattere sono uno che vede sempre il bicchiere mezzo pieno, e se vedo i primi 45 minuti del Napoli vedo...
Sei confortato, insomma, sei confortato.
Sì, ho visto una grande partita, secondo me, giocata dal Napoli nel primo tempo.
Però questo sul cambiamento, chiedo scusa Beppe, vado torno ad Antonio Floro Flores, te l'aspettavi anche tu, Antonio? Cioè, nel senso che c'è stato presentato, poi al di là del passato di Garcia, che ha fatto il 4-3-3 in modo concettualmente diverso, dicono gli allenatori, non io che sono un giornalista, però allenatori, match analyst, dicevano: no, la filosofia di Garcia è proprio diversa in maniera abbastanza radicale a quella di Spalletti. Ti aspettavi un cambiamento così accelerato? Va bene così, Antonio?
Da quando i match analyst fanno gli allenatori, mi scusi.
Vabbè, infatti io non so.
Il match analyst deve limitare a fare il suo lavoro.
Ma perciò dico, aspetti, ho detto, sono giornalista, quindi non lo dico io, l'ho chiesto all'allenatore, a match analyst, mi ha detto questo,
Sicuramente da tifoso, non da allenatore, perché quello il tempo lo dirà, da tifoso da 25 anni di calcio sicuramente vedo un modo diverso di giocare di Garcia, che vuole imporre un modo e mettere un'impronta diversa da
no, ma infatti questo ti chiedevo, te l'aspettavi questo cambiamento così veloce?
Sì,
rispetto alle premesse, forse che abbiamo equivocato, abbiamo capito male, ci sono state spiegate
sì,
male.
Perché, ma non è che me l'aspettavo perché Garcia vuole dare un'impronta diversa, perché è una metodologia totalmente diversa da Spalletti, allenamenti diversi, modo diverso di vedere il calcio, ogni allenatore ha il suo modo di vedere il calcio. Purtroppo, ripeto, come ho detto prima, se guardiamo i 60 minuti del Napoli, ha fatto una buona partita, poi perdi e il risultato ti dice che comunque c'è stata la sconfitta, però poi noi napoletani giustamente ci allarmiamo perché siamo abituati a vincere.
Ma l'aspettativa è altissima, no? Perché l'Aula ha vinto lo scudetto e le pressioni
sono altissime. L'ambizione e le aspettative devono rimanere altissime, ma fa capire che comunque le squadre si sono migliorate, il campionato è diventato più difficile. Cioè, come ti dicevo in studio, il Milan per me oggi è la squadra veramente da battere, vedendola giocare. Gioca bene, impone il suo gioco forte, quindi ripeto, non è più, è un campionato diverso da quello dell'anno scorso, ogni campionato è un campionato diverso, però io cioè, si vede che comunque ha un modo diverso di giocare da Spalletti, ma ripeto, non vuol dire che sia peggio o meno.
No, che c'è bisogno di tempo, ho capito.
L'allenatore ha bisogno di poter costruire qualcosa con il tempo, se vogliamo tutto e subito. Oddio, meno che non ti chiami Guardiola, ma
è difficile, però ripeto ancora una volta la percezione nostra, mia, credo anche di Giuseppe.
Ma non è la paura?
No, dicevo che c'è stato presentato Garcia come uno che avrebbe più o meno gestito, proseguito il lavoro di Spalletti inserendo gradualmente i suoi concetti nuovi, però insomma vedremo se andrà bene. Prima di salutarvi torno da Antonio, vuol dire qualcosa? Sì. Antonio.
No, non lo conosco io, quindi...
La presentazione sembrava quella, 4-3, facciamo il gioco dell'anno scorso, vabbè, comunque. Peppe, intanto, non ci sarà col Genoa al 99% Politano, tu hai parlato molto bene nei giorni scorsi, le settimane scorse, mi pare, di Lindstrom, che è il candidato principale, poi certo Raspadori o Elmas potrebbero giocare in quel ruolo, è detto, mi pare, se non vado errato, Lindstrom in Napoli prende un altro che salta l'uomo oltre a Kvaratskhelia.
Sì, assolutamente. Io l'anno scorso ho seguito un po' il campionato tedesco, che mi piace tanto, quindi Lindstrom era uno di quelli che mi piaceva tanto, quindi sono contento di vederlo giocare in Serie A, sono contento di vederlo a Napoli e sono convinto che ovviamente dovendolo aspettare con un po' di pazienza, ma secondo me sarà un giocatore che prima o poi diventerà importantissimo per Garcia e per il Napoli e ti dico la verità, magari mi aspetto anche di vederlo in campo a Genova al posto di Politano dal primo minuto, magari giocherà da Spadori, magari entrerà dopo, però secondo me è sicuramente una risorsa fondamentale per il Napoli, per Garcia, ed è uno che salta l'uomo, che caccia da lontano, che è abituato anche a fare tanti assist, qualche gol, quindi sicuramente sarà un giocatore importante per il Napoli, secondo me.
Tanto c'è Genoa-Napoli, Antonio ha giocato Floro Flores anche nel Genoa, 130 anni qualche giorno fa, festeggiati, Girardino che sta condurre bene la squadra, 28.000 tifosi, insomma non è così semplice come sembrerebbe contro una neopromossa questa partita di sabato, Antonio.
No, anche perché comunque viene da due buone partite, viene da una vittoria contro la Lazio, sì. Una squadra che comunque è stata costruita bene, ci ha avverto che è un allenatore giovane preparato, perché lo seguì l'anno scorso, ripeto, non è niente di facile nel calcio, Dario. Sicuramente Napoli ha la qualità e la quantità per poter vincere senza alcun dubbio, però sappiamo che sono partite, il tifo a Genova è molto caloroso e trascina.
Sì.
Mi ricordo una partita che perdevamo 3-0 con la Roma, abbiamo vinto 4-3 grazie anche al pubblico. Quindi ripeto, diciamo che è un'arma in più per il Genoa in questo momento contro una squadra come il Napoli che il Genoa ha tutto da perdere, sicuramente se la giocherà a viso aperto.
È così, un abbraccio Antonio, a presto, buon lavoro.
Ciao, buona giornata.
Un abbraccio ad Antonio Floro Flores, saluto anche Giuseppe Annarumma, non so se puoi dire qualcosa al volo proprio sul Genoa.
Sì, no, io sono d'accordissimo con Antonio, lui ovviamente la conosce meglio di noi la squadra, il pubblico, ma assolutamente credo che sarà una partita comunque complicata, non scontata, perché giocare a Marassi non è mai semplice e comunque il Genoa ha dimostrato di giocare bene, di avere una propria idea, quindi sicuramente non sarà una partita facile per il Napoli.
È vero, dove sarai tu il weekend?
No, questa volta
fai passo.
Sono a casa.
Va bene. Grazie Giuseppe, buon lavoro.
Grazie a te Dario, buon lavoro.
Grazie Giuseppe Annarumma di DAZN. Ci fermiamo, tra un po' anche Salvatore Biazzo, Stefan Swook, per capire anche il tipo di soluzioni da proporre col Genoa. Parleremo anche di Nathan, i vostri messaggi al 339-666-9990. Questo amico scrive, Antonio da Napoli: ora la domanda nasce spontanea, Garcia è l'allenatore giusto? Credo che sia presto per fare questa domanda e dare anche una risposta. Ci sono alcune spie al di là dei 6 punti che sono discreti in 3 partite, ma forse i prossimi 7 turni ci diranno qualcosa in più, insomma, sicuramente sul momento in cui momento del Napoli, delle capacità di Garcia di trasmettere i suoi concetti, ma anche dei ragazzi di recepirle e interpretarle nel modo giusto. Questo è evidente, ci sono anche i calciatori che vanno in campo, o soprattutto loro forse. Pubblicità e torniamo.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Allora, tanti messaggi da parte vostra. Saluto Massimo Costa da Scampia, che ci dice appunto di Elmas, che è stato una spia nel fianco dell'Italia, eppure appena 21 minuti impiegato da Garcia. Questo è un tema, effettivamente, l'utilizzo di Elmas. Devo dire che dopo 3 partite non si può dire nulla. L'unica cosa che è strano è che Elmas sia passato dall'essere il primo cambio all'ultimo, insomma, nella gara con la Lazio, ma c'è tempo per verificare cosa ne pensa Garcia di Elmas, come sta, eccetera eccetera. Poi quest'altro amico: a livello del Napoli, con calciatori di alto livello, perché c'è bisogno di tempo? Cosa serve ai calciatori per metabolizzare il lavoro del nuovo allenatore? Grazie Enzo, in riferimento a quanto diceva poco fa Floro Flores sui cambiamenti che ha posto il Napoli di Garcia, o Garcia al Napoli, per meglio dire. Ne parliamo con la firma storica della RAI, Salvatore Biazzo. Buongiorno Salvatore.
Mario e a tutti quelli che ci ascoltano.
E grazie per essere con noi. Saluto anche l'eroe della promozione del 2000, non solo un opinionista da DAZN, ma soprattutto anche un attaccante molto amato da queste parti, Stefan Swook. Ciao Stefan, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti.
Dall'altra parte c'è Salvatore Biazzo. Allora andrei subito su questi cambiamenti. Salvatore, ti aspettavi questi cambiamenti così veloci nel Napoli di Garcia rispetto a quello di Spalletti? Ammesso che sia per te così, perché magari abbiamo esagerato a dire che ci sono molti cambiamenti.
Ma comunque ci sono dei cambiamenti ed erano stati ampiamente annunciati da Garcia. Nel momento in cui si è presentato, ha detto che avrebbe fatto giocare il Napoli secondo quelle che sono le sue idee, la sua filosofia di gioco, e questo mi sembra anche un fatto naturale, altrimenti insomma, cioè, non è che prendi un allenatore di una certa importanza perché è di una certa importanza e poi non gli consenti di fare un lavoro di prospettiva. Quindi da questo punto di vista era scontato che accadesse.
Io invece non, nelle dichiarazioni chiarissimo Garcia, anche in dichiarazione, se devo dire, un po' strana, non riconosco il passato. Il Napoli ha vinto lo scudetto stracciando il campionato, non è che ha giocato un campionato così. Vado da Stefan Swook in questo senso, perché forse io ho capito male. Io avevo capito che Garcia sarebbe stato un gestore, continuando sul binario del Napoli spallettiano, inserendo come giusto i suoi cambiamenti. Ho capito male io, Stefan, o la percezione anche tua era questa?
Ma sicuramente ti dico no, perché se ti prendi un allenatore che ha un passato come quello di Garcia, difficilmente farà il gestore. È un allenatore che è arrivato in finale di Champions League, è un allenatore che aveva vinto anche lui lo scudetto, perciò non è che doveva prendere in mano una squadra che aveva vinto 10 scudetti, ne aveva vinto uno come l'aveva vinto lui, e lui giustamente vuole terminare qualcosa e vuole, diciamo, dare qualcosa di diverso a questo Napoli. Ma è normale, no? Sarebbe stato strano il contrario, uno che viene qua e lascia tutto com'è, anche se dovesse vincere. Ecco, ha vinto perché ha continuato il lavoro di Spalletti, e il rischio c'è anche il contrario, perché se cambia qualcosa il Napoli invece fa un campionato di una certa qualità, che non vuol dire rivincere il campionato, perché non è mai facile, perché un Inter più agguerrita, c'è la Juve che non ha le coppe, c'è un Milan che secondo me ha lavorato molto bene sul mercato, perciò secondo me ci sarà molta più competizione che l'anno scorso. Però se il Napoli dovesse essere tagliato fuori troppo presto per la lotta scudetto, quello sarebbe davvero un grosso problema.
Diciamo, tu dici che ci vuole anche coraggio da parte di Garcia nel non adagiarsi sui vecchi codici di spallettiani, diciamo, questo quindi anche...
Ma certamente, perché è giusto anche sia così, no?
Sì.
Perché sai, se non fa niente, poi non ha fatto niente, e là Dario, che il mestiere dell'allenatore è anche quello, cercare di dare qualcosa di diverso rispetto a un tuo predecessore, perché sennò rimane sempre più uguale.
Beh, vediamo, intanto 3 trasferte consecutive, oddio, 7 gare in 23 giorni, con le gare anche con Real Madrid e con la Fiorentina a chiudere questo blocco, poi altra pausa per le nazionali. Salvatore Biazzo, torno da te, perché tra Genoa, a Genova ovviamente, sabato, Sporting Braga mercoledì e Bologna poi a Bologna l'altra domenica, già avremo qualche indicazione in più sullo stato del Napoli, sul livello raggiunto dall'empatia, dalla capacità di Garcia di trasmettere i suoi concetti ai ragazzi.
Ma in cambio, come dire, mi fa piacere che Walk, che conosco come persona molto seria, l'ho conosciuto come calciatore, l'ho saluto con grande piacere, abbia in un certo senso detto,
confermato il tuo pensiero, certo,
confermato, certo, il mio pensiero, anche perché certi cambiamenti sono anche fatti in vista di quella che è la Champions, che è un obiettivo sicuramente del Napoli. Questo è stato detto a chiare lettere da Aurelio De Laurentiis.
Fare meglio.
Lui deve lavorare anche in questa prospettiva. Poi vorrei dire, è chiaro che tutti questi impegni che ha il Napoli, certo, voglio dire, non lo agevolano, nel senso che tutti immaginano il Napoli come la squadra da battere, quindi quale che sia, leggevo le dichiarazioni di quelli che sono i calciatori dell'Ucraina, per esempio, insomma, pure loro dice dobbiamo battere la nazionale, cioè ci sono sempre squadre che devono essere battute per il blasone che hanno, e il Napoli ha questo blasone, per cui non è meraviglio che tutti facciano la corsa sul Napoli. Poi c'è stata una preparazione dimezzata per ovvi motivi, perché ci sono gli europei in Germania e anche questo ha avuto il suo peso. Poi c'è il fatto che mentre gli altri possono pensare solo ed esclusivamente al campionato, il Napoli invece deve pensare anche alle coppe, e certo non vuole sfigurare. Ecco che messi tutti insieme questi elementi inducono a ritenere che bisognerà aspettare un po' e avere un certo ottimismo. Io credo che ci saranno delle occasioni, forse anche già contro il Genova, poi bisogna aggiustare qualcosina, bisogna aggiustarla, ma credo che Garcia, che ha l'esperienza, io non voglio ripetere quello che ha detto un altro difensore del Napoli, che condivido, che noi giornalisti siamo tentati di fare gli allenatori, però francamente pure vedere Raspadori a volte sacrificato, e questo lo dico sia per il Napoli che per la nazionale, dove mi aspettavo qualcosa di diverso, è chiaro che fa una certa impressione, perché Raspadori da sottopunta sarebbe il valore aggiunto del Napoli.
Vediamo se ci saranno cambiamenti anche di sistema di gioco. Intanto c'è appunto Genoa-Napoli come prima partita, mi pare che Stefano lo ha visto il Genoa alla prima gara per DAZN, giusto Stefano, mi ricordo bene? No, non c'è più Stefan Sbuck? No, abbiamo perso il collegamento con Stefano, tra l'altro recuperiamo subito. È chiaro che poi 3 trasferte, e purtroppo Salvatore, la pressione sul Napoli c'è, perché il Napoli è campione d'Italia.
Ma non c'è dubbio. Non
ci aspettiamo 3 vittorie, poi è chiaro, le partite vanno sempre giocate una per volta.
Sì, non c'è dubbio, hai ragione su questo e sono completamente d'accordo con te. Resta il fatto comunque che il Napoli ha tutte le risorse per poter fare un bel campionato, vorrei dire un grande campionato, e ci sono tutte le prospettive. Ora, i cambiamenti che sono stati fatti, insomma, ne abbiamo discusso, quello di Raspadori, diciamo la verità, non ci è piaciuto moltissimo. Sul fatto poi che Garcia dovesse un po' adagiarsi, appiattirsi su quello che era il Napoli, questa è stata, se mi consente, una nostra, come dire, giornalistica interpretazione, perché anzi l'hanno detto anche come dire autorevoli opinionisti che hanno detto appunto, insomma, dovrà giocare con il 4-3-3 eccetera. Allora io a queste cose non mi impiccherei, perché a me quello che interessa come giornalista è vedere un Napoli che sia all'altezza delle aspettative della tifoseria, e delle giuste, mi permetto di dire, critiche che vengono fatte dai giornalisti, o anche delle anticipazioni.
Scusami Salvatore, perdonami, Ti interrompo però perché pensavo non ci fosse ancora Stefan. Allora poi torniamo con te con questo, su questo concetto. Perdono perché volevo appunto parlare di Genoa-Napoli con Stefan Svuk, che se non vado errato, se non ho perso colpi nella memoria, ha commentato per DAZN Genoa-Fiorentina, o sbaglio, Stefan?
Sì, sì.
Ah, ecco, ricordavo bene, che ho seguito un po' la partita. Chiaro che il Genoa poi è cambiato, perché ha vinto con la Lazio e ha perso al 94esimo col Torino. Che partita può essere?
Ma è una partita contro una squadra che rispetto alla prima, hai detto bene te, ha cambiato qualcosina, no? La prima partita forse ha pagato l'esordio, il ritorno in Serie A, e ha fatto una partita abbastanza timida. Dal canto suo però Fiorentina aveva fatto una grossissima prestazione, aveva giocato molto bene, aveva sbloccato la partita subito, l'aveva messo subito al sicuro, e magari anche il secondo tempo ha giocato molto sul velluto, no?
Sì.
Però il Genoa adesso ha cambiato, è diventata una squadra che l'ha fatto presto, no? Ha fatto capire subito, è diventata una squadra più intensa, riesce ad essere più aggressiva. La Fiorentina sembrava facesse quello che voleva in campo quel giorno lì, e invece adesso è diventata una squadra un po' più corta, una squadra che va a aggredirti, cerca di conquistare palla, insomma una squadra che in casa penso, secondo me, possa fare molto bene.
In questo senso, diceva Salvatore Biazzo, bisogna utilizzare meglio di più Raspadori anche in nazionale, ma questo è un altro discorso, vedremo domani che farà. Spalletti invece, Garcia ritiene che stia utilizzando in modo giusto, giustamente Salvatore diceva 4-2-3-1 forse è proprio il sistema di gioco perfetto per Raspadori, ma non forse per tanti altri centrocampisti del Napoli.
Ma dipende quali sono i due centrocampisti. È vero che dopo in fase difensiva diventa sempre un 4-4-2, perché
sì,
dopo i due centrali, però lì secondo me perdi un po' l'energia di Lobotka,
sì.
Perché è inutile nascondere, l'anno scorso è stato il miglior centrocampista del campionato, ha fatto benissimo, però rispetto della partita fatta da Napoli secondo me toccava il doppio dei palloni,
sì.
Specialmente l'ultima in casa è stato chiamato in causa molto meno rispetto a quello che era l'anno scorso.
Decentrato rispetto
non
al
sì,
gioco.
Sì, non c'era mai, io penso, un'azione che non passasse dai suoi piedi.
È vero.
Ma proprio mai. E quello secondo me, cambiare quel modo di giocare Lobotka, dal mio punto di vista, poi è vero che i giocatori bisogna averli sempre sott'occhio tutte le settimane, tutti i giorni. Però diciamo che levare un po' di controllo del gioco Lobotka secondo me può essere un errore, se vogliamo chiamarlo errore. Poi insomma
una cosa che non condividi, insomma, su questo
sì, quello non lo condivido, perché se dopo Osimhen fosse stato il giocatore che ha fatto meglio insieme a Kvaratskhelia, perché davvero ha fatto un campionato di un'elevatura impressionante, ha sbagliato, non so se ho sbagliato una partita l'anno scorso, forse non me la ricordo,
sì, è vero, quando non contava più evidentemente, forse al limite
sì, vabbè, ma quelle non contano più,
è vero, nella maggiore ha vinto. Stefan, grazie, un gran abbraccio, alla prossima.
Grazie a voi.
Grazie a Stefan Svuk. Torno da Salvatore, stavi chiudendo un concetto, scusami Salvatore, temevo di perdere la linea di nuovo con Stefan. Con un Napoli appunto chiamato a fare, a mostrare,
il Napoli è chiamato a fare il Napoli,
esatto, non di non
adagiarsi, la grande aspettativa, ecco. Che stavo dicendo, la grande aspettativa, sì. Dei tifosi, e quindi poi possiamo fare 3.000-4.000 discorsi se perché Spalletti se n'è andato, è arrivato Garcia, possiamo fare tutti i discorsi che vogliamo, restano dei fatti, cioè che in questo momento non bisogna più parlare di Spalletti, perché sarebbe deleterio per la squadra, cioè bisogna dare, la società deve dare fiducia al tecnico, credo che anche la tifoseria debba dare fiducia al tecnico, che non è proprio l'ultimo arrivato, e quindi è chiaro che qualcosa va aggiustato, almeno questo è quello che noi vediamo, perché se è vero, come dicevo, ripeto, quel difensore famoso che è un grande amico diceva, ma i giornalisti non devono fare gli allenatori, sicuramente non sono io quello che si mette a fare la formazione da schierare,
certo.
Però se vedo che un calciatore è claudicante in campo, immagino che si debba sostituire. E lo dico anche per quanto riguarda Politano, perché faccio questo discorso di Politano, perché Politano ritorna dalla nazionale azzoppata in quella nazionale dove non si è avuto il coraggio di dire a Pellegrini e a Chiesa, che avevano più o meno lo stesso problema, ma mi pare non così grave, che dovevano far parte di quelli convocati. E questo è il problema poi di fondo, perché poi ritorniamo. Noi con Osimhen che ha segnato un gol, con Lobotka che non ha potuto giocare per il lutto del padre, con Elmas adesso diciamo sì, ha fatto una, un'ottima partita giocando nella Macedonia del Nord. Ha messo un po' in difficoltà perché è uno che lo conosciamo, si muove a tutto campo, a destra, a sinistra, ha procurato il calcio di punizione che poi è stato realizzato, trasformato da Badi sull'1-1 nel secondo tempo, quindi voglio dire ci sta tutto, però resta il fatto che adesso che cosa deve fare Garcia? Deve approfittare purtroppo dell'assenza di Politano, che io non avrei mai mandato perché già nelle partite, nelle prime tre partite di campionato,
capito.
Si era visto un po' appannato.
Però dice approfittare per schierare chi? Raspadori?
Beh, a questo punto o schieri Raspadori oppure cambi modulo, e a questo punto puoi mettere anche Lindstrom e metti Raspadori sotto punta, quindi con un 4-2-3-1. Cioè bisogna avere anche, ecco, se si devono fare degli esperimenti, tanto vale che negli esperimenti si utilizzi tutto l'enorme, ribadisco enorme, potenziale offensivo che ha il Napoli e che non hanno le altre squadre.
Questo è verissimo. Salvatore, grazie per il tuo intervento, alla prossima,
grazie,
un abbraccio. Grazie a Salvatore Biazzo, pubblicità e torniamo.
Marte Spotlight.
Napoli.
Marte Spotlight.
I vostri messaggi, tanti temi trattati anche su Nathan, insomma se qualcuno si aspetta che venga utilizzato tra Genoa, Sporting Braga e Bologna, vedremo se sarà così. Intanto noi parliamo con il collega di 8 Channel, Cristiano Villa. Ciao Cristiano, buongiorno.
Ciao Dario, ciao a te e ai tuoi ascoltatori.
8pagine.it anche, e l'avvocato Fulvio Barrucco, agente FIFA e non solo. Fulvio, buongiorno.
Dario, buongiorno, buongiorno ai radioascoltatori.
Allora, io parto dall'articolo interessante su 8pagine.it di Cristiano, in cui sostanzialmente dice: Juan Jesus, grande professionista, ma se pensiamo che debba giocare lui come erede di Kim, diventa una scelta poco comprensibile. Intanto però su Nathan, al di là dell'attesa, ci sono pressioni enormi, perché anche Nathan non deve essere considerato un erede testuale di Kim, non può essere uguale a Kim, almeno non subito. Cristiano, è così, rapidamente?
Beh sì, se noi consideriamo Kim la normalità, ovvero la scoperta perfetta praticamente, il santo graal dell'osservatore, del dirigente calcistico, e allora siamo fuori strada, perché dobbiamo considerare che negli anni precedenti noi abbiamo preso Rachmani, che peraltro aveva già un anno di Serie A giocato a ottimi livelli a Verona alle spalle, e Koulibaly che è diventato uno dei migliori centrali d'Europa. Dobbiamo scoprire che per entrambi c'è voluto un periodo di adattamento con conseguente bollatura di brocchi eccetera eccetera, perché Rachmani la prima che ha giocato dopo 4-5 mesi da titolare era gennaio, comunque contro l'Udinese fu disastroso, tolto dopo un tempo giocato malissimo. Koulibaly il primo anno con Benitez faceva altrettanto, insomma esprimevamo tutti grossi, grosse perplessità, quindi immaginare che adesso entra Nathan e diventa
il nuovo
una
Kim
perfezione,
è ingeneroso, povero Nathan. Infatti vado da Fulvio Barrucco. Caro Fulvio, avvocato, bisogna maneggiare con cura, forse Garcia in questo senso sta facendo bene a inserirlo con molta calma.
Ma diciamo in primis che nessuno ha contezza dell'effettivo attuale valore di questo giocatore.
Assolutamente.
Di conseguenza è una speranza, perché personalmente io mi fido ciecamente dello scouting del Napoli. Però dall'altra parte probabilmente, faccio una riflessione con voi, serviva qualcosa di più pronto. Se noi abbiamo parlato nel momento in cui abbiamo vinto lo scudetto, abbiamo parlato di rafforzamento per la Champions, e poi probabilmente io dico che in qualche modo bisogna cominciare a inserire nei meccanismi, se non Nathan, almeno Ostia.
Ecco. Infatti poi il problema è, come dire, tra virgolette il problema, perché il Napoli ha subito 3 gol, non 200, in 3 partite. Però il problema è che il Napoli ha Juan Jesus, che giustamente Cristiano Villa ha descritto molto bene la sua grande professionalità, anche l'importanza all'interno dello spogliatoio, ma è comunque un giocatore che a 32 anni non può fare 40 partite a alti livelli. Ma c'è anche Ostiker, cioè se Nathan avesse avuto davanti un giocatore più pronto, un Acerbi per dire, faccio l'esempio, non per forza un Kim, il suo inserimento graduale avrebbe avuto più senso. Invece c'è grande attesa, forse anche necessità a questo punto, Cristiano, di vederlo in campo in questa maratona di 7 gare in 23 giorni.
Sì, io sono d'accordissimo con chi mi ha preceduto. Forse avrebbe avuto senso l'investimento, perché l'investimento in un giovane ha sempre senso. Se ci credi, è giustissimo andare a prendere un ragazzo che poi, cioè, è il colpo di oggi che si deve fare in Serie A, che devono fare squadre come il Napoli, Kvaratskhelia, i Kim, i Nathan vanno benissimo. Nell'anno in cui devi difendere lo scudetto e hai alzato l'asticella in Champions, perché di fatto hai alzato l'asticella con De Laurentiis che ha parlato di finale di Champions, di finale sfumata dopo la sconfitta con il Milan che l'ha diviso con Spalletti, eccetera, forse per far crescere Nathan serviva avere davanti qualcuno, appunto, come Acerbi, come qualcuno che sia anche avanti rispetto a Juan Jesus, a cui la tifoseria del Napoli può solo dire grazie, lo ribadisco, perché è sceso sempre in campo con enorme professionalità.
Era un giocatore quasi finito, insomma, sembrava a Roma, e il Napoli con Spalletti lo ha recuperato anche per merito suo, evidentemente. Torno da Fulvio Marrucco, intanto sul Napoli di Garcia, queste 3 trasferte, Genoa, Sporting Braga e Bologna, vogliamo già avere risposte secondo te, o sei abbastanza sereno e non preoccupato dopo questa sconfitta con la Lazio?
No, io non sono sereno, obiettivamente. Non sono sereno perché per quello che abbiamo detto prima, perché non si riesce a chiudere questo contratto con Osimhen. E non sono sereno di fronte a delle dichiarazioni del nuovo allenatore che
non conosco il passato, non conosco la storia.
Sì, per me è veramente preoccupante, perché bisognava ripartire da dove si era finito. Poi,
ma io ripeto ancora una volta, scusami Fulvio, avvocato, io ho avuto la percezione, Garcia, poi non sono un allenatore, quindi non è che conosco a menadito le metodologie degli allenatori, però che Garcia avrebbe almeno inizialmente continuato il percorso spallettiano per inserire poi i suoi concetti di calcio più verticale. Invece ho visto cambiamenti piuttosto evidenti, l'ho capito male io evidentemente.
Quello che era stato detto anche in sede di presentazione sembrava la continuazione di un percorso. Poi quello che ci ha detto il campo, ed in particolare il suo tempo di Napoli-Lazio, a me pare tutt'altro.
E anche poi quello che ha detto Garcia, effettivamente, poi ha detto chiaramente che è cambiato a un certo punto.
Ragazzi, io probabilmente il passato, nel bene e nel male, andava rivisto. Rivedere Napoli-Lazio dello scorso anno probabilmente avrebbe fatto molto bene. Quindi giocare 20, io non sono un tecnico e a volte mi faccio trascinare dal tifo e probabilmente dico anche delle corbellerie.
Vabbè, siamo tutti cittadini in Italia, no? Quindi,
probabilmente giocare un po' più indietro, lì è stata la stessa partita dell'anno scorso, cioè lasciavano libero in continuazione ad Akhmanico la palla, quel giro palla, cioè è la fotocopia della partita dell'anno scorso. E anche peggiore, perché l'anno scorso la Lazio ha vinto con un gol da Super Enalotto di Vesino, e fu sfortunato il Napoli prendendo la traversa con Osimhen. E invece il secondo tempo di quest'anno è stata una cosa imbarazzante. E quindi io mi auguro di sbagliare, ma non è che sono molto sereno in questo momento. Poi
ti attendi queste 3 partite in cui devono esserci risposte e punti, e 9 punti magari.
Poi vi ricorderete che Sarri era arrivato, che voleva predicare tutt'altro e improvvisamente fu quasi costretto a ripiegare sul 4-3-3 e da allora cominciò la discesa.
Tu dici che i calciatori potrebbero dare da Garcia o forse
Garcia stesso? I calciatori, la società, io me lo auguro, io me lo auguro.
Può essere un'idea. Intanto sono in mega ritardo, purtroppo. Chiedo scusa, però Cristiano al volo, Genoa, Sporting Braga, Bologna, ti aspetti 9 punti, risposte importanti anche della squadra caratterialmente.
Devono arrivare 9 punti, Dario, e mi aspetto che Garcia applichi le sue convinzioni in maniera totale, non quel miscuglio che ha applicato fino ad ora di una prosecuzione dei tempi spallettiani e alcune sue idee come quella di estromettere Lobotka dal gioco, ad esempio. Vai dritto per la tua strada, 4-2-3-1, 4-3-2-1 e via, vediamo cosa ne arriva, così avremo un'idea di quello che è il Napoli.
Grazie Cristiano, buon lavoro con ottobagine.it.
Grazie. A voi, grazie mille.
Grazie. Fulvio, nel salutarti, questo amico dice, sono in ritardo, chiedo scusa a Gigio Rosa, premesso che è presto per dare un giudizio, ma tra non modificare nulla e modificare troppo ci sarà una via di mezzo, sono preoccupato, principalmente di tanti lanci lunghi su Osimhen, eccetera, eccetera. Gio d'Aversa, invece mi pare di capire che tu Fulvio pensi e ti auguri un ritorno più o meno all'apice del passato.
Inizialmente assolutamente, cioè io non condivido chi mi ha preceduto dicendo lasciamo lavorare secondo i suoi schemi e le sue idee Garcia. Aver vinto, ripeto, con 16 punti e essere usciti dal campionato, essere usciti in quel modo senza un centravanti dalla Champions, se no arrivavamo in semifinale, è una cosa che merita una continuità, una continuazione. Mi sembra una follia, perché quasi si può anche morire di presunzione.
Vedremo e ne parliamo insieme se vorrai. Grazie avvocato, un abbraccio, alla prossima.
A te, buongiorno.
Grazie a Fulvio Marrucco, sono in mega ritardo, arrivano Marta Martinez e Gigio Rosa, lo sport torna questa sera 20:21 con Emanuela Castelli in diretta. Grazie a voi per averci seguito, da parte mia Dario Sarratare tutto, grazie ovviamente al DJ del Maradona, Gigi Soriani per la regia. Ciao a tutti.
Marte Spotlight.